cominciamo il nostro incontro, ci teniamo rimanendo seduti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Se volete ci sono anche delle...
se magari riuscite a far passare, così occupiamo un po'. Bene. Allora iniziamo sempre affidando il nostro ascolto all'intercessione della Vergine Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Bene, allora siamo in mezzo al diluvio, cioè nel senso che la volta scorsa abbiamo finito il capitolo 7 e adesso cominciamo a leggere il capitolo 8 e appunto ricordiamo come la storia del diluvio è di per sé la storia di Noè e la storia di colui che ci consolerà. Ricordate suo padre Lamech, avendo il figlio, dirà che appunto è colui che ci consolerà da tutto quello che è fatica e sofferenza nella vita degli uomini. Allora, quindi, per dire che questa di per sé è una storia di consolazione, più che una storia di paura, diluvi, eccetera. Allora, è un racconto, andiamo avanti, nel senso non sto tanto a riprendere, ci sono le registrazioni sul sito gesuitibari.it, per cui vi invito, chi eventualmente la volta scorsa non è riuscito a venire o appunto si sta inserendo, può trovare appunto le precedenti letture. E allora il capitolo 8 si apre con Dio si ricordò di Noè, di tutte le fiere e di tutti gli animali domestici che erano con lui nell'arca. Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si abbassarono. Le fonti dell'abisso e le cataratte del cielo furono chiuse e fu trattenuta la pioggia dal cielo. Le acque andarono via via ritirandosi dalla terra e calarono dopo 150 giorni. Nel settimo mese, il 17 del mese, l'arca si posò sui monti dell'Ararat. Le acque andarono via via diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le cime dei monti. Allora, il diluvio avviene non tanto perché Dio distrugge, ma non è un atto creativo di Dio. Dio smette di trattenere le acque di sopra dalle acque di sotto, no? Ricordate che la creazione è raccontata come un Signore che pone limite, no? E alle acque di sopra, dalle acque di sotto, le acque dalla terra, in qualche modo la creazione è come assegnare a ciascuno il suo posto, ogni cosa ha il suo senso, il suo luogo, e lì può essere se stesso, eh? E allora il diluvio che nasce da, ricordate il racconto dice, da questo fatto che ogni pensiero dell'uomo era male, il male era dilagante sulla terra, menzogna e violenza, no? Ricordate, poi il male si specifica nella menzogna e nella violenza. E il Signore, che di fronte a tutto questo male che era così presente nella terra, si pentì in cuor suo. E disse: distruggerò ogni cosa. Leggevamo questo pentimento di Dio come qualcosa che, come risonanza, no? Rispetto a quello che tante volte anche a noi, rispetto a tante situazioni di fracasso, fallimento, uno dice: basta, no, è tutto un disastro, io taglio. E taglio con tutto. Soltanto che immediatamente il discorso è: ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore, no? E, come dire, vedete, il cuore di Dio, anche se ha poi queste comprensibili da una parte, no? Cioè, poi tra l'altro, se lo proviamo noi di fronte a tanto male, a tanta corruzione, a tanta violenza, che vediamo dei frammenti, per quanto i media, per quanto le televisioni, eccetera, i nostri sono sguardi mirati, no? Cioè parziali. Che cosa può sentire il cuore di Dio che conosce tutto, conosce ogni storia degli uomini, conosce ogni sofferenza, ogni dolore? E allo stesso tempo Dio inciampa in Noè, trova Noè, che era giusto, dice la Bibbia, no? Allora di fronte a questo lui dice, ma allora non è proprio così, non è proprio tutti, no? E quindi la famiglia di Noè, ogni coppia di animali, l'abbiamo visto, che viene salvato nell'arca. E allora a un certo punto Dio si ricorda. Il ricordo di Dio non è legato al fatto che Dio si era dimenticato, ma è detto come Dio interviene. Allora Dio interviene. Dio è intervenuto con Noè già nel dire dell'arca, creare l'arca, fare l'arca, costruire l'arca, in quest'arca in cui entrerà lui, gli animali, eccetera. E dicevamo anche questo senso, no, di l'arca diventerà uno spazio ordinato, uno spazio dove ogni animale, persona può trovare il suo posto. E costruirlo, secondo le indicazioni di Dio, può essere anche riferimento, se volete, all'attualizzazione, a quegli spazi di umanità che i giusti di questa terra continuano a coltivare. Chi sono i giusti? Sono coloro che cercano di opporsi alla menzogna e alla violenza dilagante, e che anche in piccolo, che uno dice, ma piccole cose, no, piccole cose rispetto a una maggioranza, tutti così, no, tutti fanno così, tutti rubano, tutti sono corrotti. Ci sono dei giusti che, nonostante che questo male sia dilagante, decidono ostinatamente di coltivare degli spazi che si oppongano alla violenza e alla menzogna, spazi di umanità. C'è un bel libro, edito dalla Feltrinelli, credo, che parla un po' dell'esperienza di alcuni medici padovani che negli anni hanno creato dei progetti di cooperazione in Africa, e raccontano un po' di queste storie, di queste persone. E il titolo di questo libro è Il bene ostinato. Il bene ostinato. Che interessante, no? Cioè di coloro che, anche se tutto sembra, perché vabbè, poi c'è anche lo sguardo, no? Cioè il negativo, cioè, loro vanno avanti. Attenzione, non per essere bravi, ma perché attraverso il loro sforzo, e lo sforzo di tutti i giusti che non si conoscono e che magari tante volte non sanno neanche di esserlo, no? Stanno salvando il mondo. E allora Dio si ricorda e fece passare un vento, questo vento che naturalmente era il vento di Dio che aleggiava sulle acque, ricordate la creazione, no? La ruach di Dio, il vento di Dio, e quest'aria che si muove, questo vento dinamico, forte, che poi è il respiro che ci attraversa. E allora queste acque che furono, vedete, fu trattenuta la pioggia del cielo, Dio riprende a trattenere, no? A dare un limite alla pioggia del cielo, e le piogge, appunto, l'acqua pian piano, le piogge diminuirono, l'acqua cominciò a... E quindi c'è, fra l'altro, la menzione si posò sui monti dell'Ararat. L'Ararat è questa montagna, questo massiccio, che è tanto amato dal popolo armeno. Voi sapete che gli armeni, che sono il primo popolo cristiano della storia, gli armeni, si converte il re e si converte il popolo, come era nell'antichità, all'inizio del IV secolo d.C., e gli armeni sono legati tanto a questo, un po' il loro simbolo, no? E purtroppo però loro lo vedono, ma non ci possono andare, perché attualmente l'Ararat è in Turchia, quindi loro lo vedono lì, ma non possono metterci piede. E allora, chissà come mai questa menzione dell'Ararat, gli interpreti non sono racconti, cioè voi troverete su internet che sicuramente ci sono delle spedizioni pseudoscientifiche che hanno ritrovato pezzi, no, dell'arca, eccetera. Leggetevele se volete, credeteci se volete. Sono racconti secondo l'interpretazione che io seguo, poi ognuno creda quello che vuole. Materiale buono per Voyager, no? O per altre trasmissioni di questo genere. E le acque andarono via via diminuendo fino al decimo mese. Ecco, come dire, la fine del diluvio, ci vuole tempo per uscire dal diluvio. Non è una cosa immediata. Attenzione, non è la ripartenza da zero, non è una nuova creazione, perché se ricordate, nel primo giorno viene creata la luce, qui invece si ritorna al secondo giorno, non al primo giorno. Attenzione, questo è anche interessante, perché secondo il racconto biblico non c'è male che possa distruggere l'opera di Dio, che sia più forte dell'opera di Dio. Se volete, anche in questo racconto che narra ciò che fa il male dell'uomo, questa distruzione, questo caos, in qualche modo c'è uno sguardo ottimistico. Cioè di dire che, ecco, tutto questo non può riportare, non può distruggere la creazione, perché la creazione l'ha voluta il Signore, l'ha voluta Dio. Trascorsi 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatto nell'arca e fece uscire un corvo, e si uscì andando e tornando finché si prosciugarono le acque sulla terra. Noè poi fece uscire una colomba per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo, ma la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell'arca, perché c'era ancora l'acqua su tutta la terra. E quello che dicevo prima, no? C'è un tempo, una gradualità. Anche se non piove più, però le acque devono essere riassorbite, c'è un tempo per ritornare, no? Un tempo per rimetter piede sulla terra. Egli stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell'arca. Attese altri 7 giorni, di nuovo fece uscire la colomba dall'arca, e la colomba tornò a lui sul far della sera. Ecco, essa aveva nel becco una tenera foglia d'ulivo. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra. Aspettò altri 7 giorni, poi lasciò andare la colomba, essa non tornò più da lui. E allora, ecco, comprese che appunto la colomba aveva trovato un luogo, appunto, dove poter posarsi, la terra era riemersa. L'anno 601 della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque si erano prosciugate sulla terra. Noè tolse la copertura dell'arca ed ecco, la superficie del suolo era asciutta. Nel secondo mese, il 27 del mese, tutta la terra si era prosciugata. E arrivano. Una cosa da notare è che Noè non parla mai. Avete notato, no? Noè non parla mai. Come anche Adamo non parlerà mai quando il Signore gli dice, no? Anche del comando, eccetera. Noè non parla mai. Cioè, a differenza di altri personaggi, per esempio Abramo, parlerà molto di più con Dio, e fra l'altro anche rispetto a quello che il Signore gli dirà che vorrà fare su Sodoma e Gomorra, e lo vedremo quando arriveremo lì, Abramo, no, tenterà un po' di contrattare, di dire ma proprio, eccetera, no? E magari ci saremmo aspettati che Noè una parola, no, a questo Signore che vuole distruggere tutti poteva, anche se non era proprio già così, perché c'era lui, eccetera, però poteva anche dirlo, no? E vedremo, essere giusti, cercare di essere giusti nel senso biblico, non significa essere perfetti. Lo vedremo ancora meglio adesso, eh? Nel senso che il finale della vita di Noè, vedremo, non sarà così esaltante. Ma ci torniamo su questo discorso. Dio ordinò a Noè: esci dall'arca, tu e tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te, tutti gli animali d'ogni carne che hai con te, uccelli, bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla terra. Fagli uscire con te perché possano diffondersi sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa. Noè uscì con i figli, la moglie e le mogli dei figli, tutti i viventi e tutto il bestiame, e tutti gli uccelli e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo la loro specie, uscirono dall'arca. Quello che si nota di Noè è che è obbediente alla parola del Signore. Attenzione, l'obbedienza non è una cosa cattiva, cioè, anzi, l'obbedienza biblica è un'obbedienza, è un affidamento che si fa nella libertà. Non è l'obbedienza delle dittature, non è l'obbedienza dei, appunto, di coloro che con la paura, no, chiedono un'obbedienza, con la minaccia di, ma è un'obbedienza di chi in qualche modo cerca la vita, intuisce che la parola del Signore è via per la vita e si fida di questa parola. E si fida facendola, no? Poi l'obbedienza è qualcosa di molto concreto. E allora uscirono dall'arca sulla parola del Signore, e allora Noè edificò un altare al Signore, prese ogni sorta di animali puri e di uccelli puri e offrì olocausti sull'altare. Attenzione, Noè fa qualcosa che il Signore non gli aveva chiesto. E fra l'altro uno dice: ma come, li avevi così curati, gli avevi pulito la gabbia, gli avevi portato da mangiare, no, a questi qua scende dall'arca e fa, ammazza qualcuno, e fa un sacrificio al Signore. E sapete che su questa cosa dei sacrifici, nella Bibbia ci sono, nell'Antico Testamento ci sono un po' di linee, no? Che poi troveranno una linea principale in Gesù nel Nuovo, ma già nell'Antico c'è anche una linea che critica i sacrifici, cioè dei profeti arriveranno a dire a nome di Dio: ma io non vi ho mai chiesto dei sacrifici. Cioè, c'è qualcosa nell'uomo che pensa che Dio, no, gli faccia piacere avere dei sacrifici, i nostri sacrifici, no, questo è un sacrificio per Dio, un po', non lo so, quasi ce lo compriamo Dio, no, perché dire, cioè, se io, no, ti sacrifico, come accadeva nelle culture antiche a volte, no, cioè, dove sapete che anche nella fondazione di alcune città il re uccideva il figlio primogenito e lo metteva sotto il cadavere, sotto il fondamento della prima pietra, quasi come dire: Signore, io ti do il primo figlio, no? E tu in cambio mi dai la tua protezione. Allora, questa cosa gira tante volte, no? Adesso non so che sacrifici state facendo in Quaresima, non ne parlate, non vi chiedo niente, no? Però è un po' in disuso, se ne fanno pochi in questo periodo, però è interessante, no? Questa cosa di, che rimane, no? Di, ecco, sacrificare a Dio, come se Dio appunto, e qui, vedete, lo scrittore sacro ci dice, ci fa un trabocchetto, perché vedete, da una parte ci dice: il Signore ne odorò il profumo gradito. Cioè, che da una parte, no, questo uomo che offre a Dio, no, qualcosa di importante, la sua stessa vita, eccetera, potrebbe piacere a un certo tipo di Dio, che però non è il Signore. Perché vedete, il Signore si disse in cuor suo: non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché ogni intento del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza, né colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. cioè della serie, quale cuore umano adesso è rimasto a Dio per fare questa considerazione? Quello di Noè. Quello di Noè. Allora, è come se Dio dice, ma seppure Noè, no, che è pure giusto, che pure l'ho salvato, che pure no, viene fuori dall'arca, e appena viene fuori dall'arca, no, fatto cosa qua, dice, vabbè, ho capito. Se dovessi fare un diluvio ogni volta che vedo questo, basta, basta. Cioè, vedete, è interessante, no? Cioè, come dire, il Signore dice, no, no, vabbè, non farò più, cioè, con questo tipo di uomo devo avere a che fare. Perché seppure Noè, no? Che è l'unico cuore che è rimasto, insieme a quello dei suoi familiari, anche lui se ne va in questa linea. E più che rassegnarsi, è il Signore che da una parte non si rassegna, cioè non si rassegna a farci camminare, a tentare di farci camminare verso la via della vita, che ama la vita, però è piuttosto il dire con questo devo avere a che fare. Cioè veramente il fatto che Dio ci costituisce, ci crea nell'alterità, una vera alterità. Sa, se la riconosce, che nel cuore dell'altro non può entrarci, non può lavorarci, sai, smontandolo, rimontandolo, eccetera. E altro, cosa può fare? Può parlarci e stare alla sua risposta. E stare alla sua risposta. Però il Signore non smetterà, non smetterà di parlarci, di cercarci, no? E attendendo risposte, riprovandoci. Quindi è molto bello questo Dio che ci prova, no? Con noi uomini, e che ci indica anche quello che è un po' il cammino possibile di una vita, no? Cioè una vita in una relazione che accoglie l'alterità, che accoglie l'alterità in maniera radicale. Ricordate che questa è castità. Accogliere l'alterità in maniera radicale, cioè è avere un atteggiamento casto nei confronti degli altri. La castità non è la continenza, che è quello di non decidere di non avere rapporti sessuali. Castità è un atteggiamento del cuore che è chiamato in ogni relazione che voglia tentare di essere sana e non malata a camminare in un cammino di castità, dove io ci sono con l'altro che non sono io, e riconosco che non sono io, quindi cerco di averci a che fare con la parola, ma non sono io, non è mio. E allora dice, ecco, non colpirò più, no? Se volete, qui il Signore, come dice, da parte mia, no, sarà così. Cioè nel senso che farà un'alleanza unilaterale. Poi vedremo che in qualche modo il Signore tenterà, il cammino dell'Esodo, eccetera, di chiamare il popolo a un'alleanza bilaterale, no? Nel dire che è anche quella dove più matura, dove poter esserci uno di fronte all'altro, ma per il momento il Signore dice l'alleanza la faccio io, perché se non proviamo così, e finché durerà la terra seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno. Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. Il timore e il terrore di voi sia in tutti gli animali della terra e in tutti gli uccelli del cielo. Quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare sono dati in vostro potere. Ogni essere che striscia e ha vita si servirà di cibo. Vi do tutto questo come già le verdi erbe. Come già le verdi erbe. Ricordate che nel primo capitolo della Genesi cosa veniva dato in cibo all'uomo e alla donna? Le erbe del campo, solo le erbe del campo. Cioè, come dire, l'inizio è una visione diciamo vegetariana per capirci, no? Ma nel senso che l'uomo e la donna all'inizio non prenderanno la vita dalla morte di un altro essere vivente. Adesso cosa c'è? C'è una accondiscendenza, cioè come dire, vabbè, no, non riesci? Questa violenza, questa menzogna è presente nella vita dell'uomo? Vabbè, prendete pure, soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Ricordate, qui c'è un po' anche la mentalità antica ebraica, che non avendo tutte le conoscenze che abbiamo noi nel campo del medico, eccetera, facendo l'esperienza molto semplice, ma che se un uomo a un certo punto perdeva sangue, no, in maniera moriva, allora direi nel sangue c'è la vita. Noi sappiamo che non basta solo il sangue, c'è bisogno di tante altre cose, ma nel sangue c'è la vita. E allora mangiarli senza il sangue significa in qualche modo riconoscere che tu non sei padrone della vita. Puoi prendere cibo da vite, ma non sei tu il padrone della vita. Del sangue vostro, ossia della vostra vita, io vi domanderò conto. Ne domanderò conto a ogni essere vivente e domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello. Vedete, il limite rimane su che cosa? Sulla vita del fratello, sulla vita umana. In qualche modo, vedete, qui Dio sta anche riprovando a mettere un limite. E ricordate che nel secondo capitolo, nel terzo capitolo c'era il limite dell'albero di cui non si doveva mangiare. Allora, di nuovo qui sta tentando di mettere un limite all'uomo, no? E ricordate che, come ci siamo detti, il limite, e su questo si gioca poi anche la nostra percezione di Dio e degli altri, non è maledizione, no? Il limite. E come sarebbe interessante anche, no? Se uno un po' si ripete il limite, i limiti. Come li usiamo, no? Come usiamo questa parola nella nostra esperienza, no? Perché alcune volte il limite è qualcosa che blocca il nostro desiderio. Noi vorremmo, ma qualcuno ci mette un limite, l'età, no? Mi piacerebbe, però i soldi, non c'ho i soldi, no? La salute, mi piacerebbe, no? Quindi da una parte è qualcosa che, no? E quindi un limite, qualcosa di negativo che blocca la vita. Però il limite è anche la possibilità che ci sia spazio per l'altro. Che ci sia spazio per l'altro. Riconoscere il proprio limite significa che c'è un altro, che ci sono altri, che non sono solo io. Che non sono solo io. E allora il Signore lo dà per dire: speriamo che capisca, che stavolta capisca. Chi sparge il salmo, e vedete, io chiederò conto di ogni vita presa dal suo fratello. Domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo e ognuno di suo fratello. E vi dicevo già in altre alcune occasioni, a proposito di questa cosa del chieder conto, che quando ero all'Aquila in cappella universitaria cercavamo, in quei pochi matrimoni che si facevano, di persone che venivano dall'ambito della cappella con un cammino eccetera, e quindi nelle celebrazioni si cercava di vivere anche qualche segno che aiutasse ancora di più, celebrando tutti i segni del matrimonio cattolico naturalmente. E allora una cosa era quella che quando i due erano davanti al presbitero e il presbitero stava chiedendo le cose che si domandano, eccetera, c'era una piccola preghiera introduttiva che diceva: bene, Antonio, cioè più, io lo dico in maniera diciamo meno poetica di come era scritta, ma vi dico il senso. Ecco Antonio, nelle tue mani mettiamo le mani di Maria. No, accoglila, amala, abbi rispetto di lei e sappi che il Signore ti chiederà conto di lei nel giorno del giudizio. E il contrario. E questa frase scuoteva un po'. Devo dire che scuoteva, cioè, prima di tutto i due, no? e poi anche gli altri che partecipavano, cioè che di questa cosa di che tu sei, il Signore ti chiede racconto nel giorno del giudizio. Allora, poi le vite umane sappiamo, eccetera, eccetera. Però vedete, come dire, la responsabilità del fratello, non soltanto il marito e moglie, ma dei fratelli di cui abbiamo differenti responsabilità. È chiaro, non è che noi abbiamo in mano le vite, non abbiamo in mano le vite di nessuno, però diciamo abbiamo responsabilità in maniera diversa, familiari, amici, la società civile. In qualche modo ciascuno di noi qualcosa ha di questo il Signore ci chiede racconto. Come sei stato fratello, no? Ricordate che Caino, dopo l'uccisione del fratello, Abele dirà: sono forse io il custode di mio fratello? Dice: chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso. Vedete, come dire, chi entra nella dinamica dell'uccisione morirà della dinamica dell'uccisione. Cioè questa dinamica di violenza e di morte che fa vittime e ti fa vittima. Perché a immagine di Dio è stato fatto, e voi siate fecondi e moltiplicatevi, siate numerosi sulla terra e dominatela. Quindi l'avvertenza da parte del Signore è la benedizione. Dio disse a Noè e ai suoi figli: quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere che è con voi, uccelli, bestiame, animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi, non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi, e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il segno dell'alleanza fra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne. Non ci saranno più le acque del diluvio per distruggere ogni carne. L'arco sarà sulle nubi e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra. Che bello, no? Questo segno dell'alleanza che il Signore vedrà e si ricorderà, che bello questa cosa, no? Mettere dei segni che ci aiutino alla memoria, ne abbiamo bisogno col passare degli anni, ma la vita dell'uomo ha bisogno di segni che ci aiutino a far memoria, no? Allora è l'arcobaleno. Nell'antichità, quando un re voleva far pace con un altro re, allora di fronte agli eserciti schierati il re andava avanti, prendeva il suo arco, che era uno strumento, no, di guerra, e lo deponeva per terra. No. Era il segno di dire: non voglio più combattere. E allora è bello questo, no, arco che noi guardiamo qualche volta, no, e che rimaniamo sempre contenti, stupiti di vedere questo arco colorato nel cielo, e che per la Bibbia è il segno che Dio è con noi, che Dio non è il nostro nemico, che Dio non viene in guerra contro di noi, ma Dio è il nostro alleato, Dio è con noi. Penso che sarebbe bello, no, anche in tutte le nostre fatiche, in tutte le nostre guerre, poter, se quando succede che vediamo un arcobaleno, far memoria di questo, no? Che Dio è il nostro amico. Disse Dio a Noè: questo è il segno dell'alleanza che io ho stabilito tra me e ogni carne che è sulla terra. I figli di Noè che uscirono dall'arca furono Sem, Cam e Jafet. Cam è il padre di Canaan. Questi tre sono i figli di Noè, e da questi fu popolata tutta la terra. Attenzione a questo fatto, vedete, il padre di Canaan. Canaan cos'è? Vi ricordate? È la terra dove Abramo andrà. Quindi attenzione a questo fatto, che il figlio prende il nome appunto dal figlio di Cam è il nipote Canaan. Canaan è il nipote di Noè. Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. Ecco, il primo vinicoltore, si dice così, viticoltore, scusate, è appunto Noè. Però avendo bevuto il vino, si ubriacò e si denudò all'interno della sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre e raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori. Allora Sem e Japhet presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle e camminando a ritroso coprirono la nudità del loro padre, avendo tenuto la faccia rivolta indietro e non videro la nudità del loro padre. Non è un bel episodio questo, no? Cioè, nel senso che poi fra l'altro ci sono tanti midrash che cercano anche di racconti che si fermano su questo fatto dell'ubriachezza di Noè. Quasi come a dire, come a volte, cioè persone che hanno vissuto degli eventi così straordinari e tragici rimangono segnati, e quindi probabilmente c'è qualcosa anche nella vicenda, o anche semplicemente sapete, certi che magari hanno vissuto delle cose eroiche, poi trovarsi nel quotidiano, no, uno dice no, non tanto eroico, nel senso però anche straordinario, è l'andare in crociera e poi tornando il lunedì piangere perché si è tornato in ufficio, diciamo questo, siamo a un livello un po' più basso, però vedete, no, c'è una crisi di Noè che si ubriaca e poi succede tutta questa situazione, si denuda, no? Come ricorda anche Adamo ed Eva che si ritrovarono nudi. La cosa è più complicata, adesso cercherò di spiegarvela. Però ecco, riprendo quello che stavo dicendo prima, no? Cioè che camminare con il Signore tentare di essere giusti e anche essere definiti così dalla Bibbia non significa che poi tutte le cose che uno fa vadano bene. Perché noi alcune volte, no? Cioè rispetto a persone che sono state, che ci hanno dato tanto, eccetera, poi succede che queste persone vivono dei casini, degli incidenti o delle cose per cui vengono meno, e allora uno dice, allora? E allora che? Nel senso che noi tante volte vediamo la vita degli uomini o come, no, in maniera lineare, una salita, oppure una discesa. No, la vita degli uomini è fatta di situazioni, di cammini, e non è detto che uno che ha fatto e ha realizzato delle cose buone, tante per altri, poi non possa commettere degli errori che per la Bibbia, per noi sì, ma per la Bibbia non inficiano tutto quello che ho fatto prima. Il santo Davide non ne ha combinato soltanto quella che noi sappiamo di Bezzabea, che pure quella segnerebbe già tutta una vita, no? Ma anche il finale della sua vita sarà molto problematico, cioè, ma rimane il santo Davide. E anche Noè rimane giusto, e colui che, anche se in questo momento della vita delle cose succedono e si ubriaca, si denuda, il Cam, vedete, ritorna ancora questo padre di Canaan, continua a dirci padre, cioè qui l'autore si sta già in qualche modo, come dire, mettendo in relazione con quando Canaan ritornerà nel ciclo di Abramo. Vedere la nudità del padre non è soltanto vederlo nudo. Nella Bibbia più volte la nudità del padre sarebbe la nudità della madre, cioè nel senso che l'intimità, no? In questo senso la nudità fa riferimento al talamo. E allora qui in qualche modo si potrebbe interpretare, ci sono dei, cioè di un incesto, di un incesto o anche il volere da parte di Cam di prendere il posto del padre, prendendo la madre. E ricordate che Assalonne, figlio di Davide, quando arriverà a fare la guerra al padre e andrà con il suo esercito verso Gerusalemme, e Davide, consigliato dai suoi generali, fuggirà da Gerusalemme perché gli diranno: non affrontarlo qui, andiamo, organizziamo l'esercito e poi torniamo in guerra contro di lui. E allora lui fuggirà scappando da Gerusalemme. Assalonne, arrivando e prendendo il palazzo reale che ormai il padre aveva abbandonato, la prima cosa sarà? Sarà andare con le concubine del padre per prendere il posto del padre, cioè ci sono io, quindi le sue donne sono mie e io vado con loro. E allora qui c'è, vedete, la Bibbia parla della storia degli uomini, La Bibbia parla della storia degli uomini, quindi e parla anche di questo, no? E allora possiamo anche capire ancora di più, perché lui vuole anche poi coinvolgere i fratelli, e i fratelli che invece non si coinvolgono in questo, fanno altre scelte. Vedete, siamo fratelli, ma ciascuno di noi può fare scelte diverse rispetto alla vita, alle relazioni, a ciò che ci sembra bene, a ciò che ci sembra male. Per cui c'è questa immagine appunto dei due che vanno al contrario, camminando a ritroso, proprio per non vedere la nudità del loro padre. E quando Noè si fu risvegliato dall'ebbrezza, seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore, e allora disse: sia maledetto Canaan, schiavo degli schiavi sarà per i suoi fratelli. E è strano che qui il nonno maledice il nipote. Meglio, maledice Cam, ma nella sua paternità, nel suo essere padre, quindi come qualcosa che segnerà la sua discendenza, porterà, sarà qualcosa che E vedete, poi dovremmo arrivare a Geremia per poter dire che i figli non devono portare le colpe dei padri. Però dall'altra parte è vero che c'è un male che facciamo e che in qualche modo segna, e questo oggi ne abbiamo ancora più consapevolezza, no? E aggiunse: benedetto il Signore Dio di Sem, Canaan sia suo schiavo, Dio dilati Yafet, ed egli dimori nelle tende di Sem. Canaan sia suo schiavo. Vedete come torna questo essere schiavo dei suoi fratelli, appunto dei suoi zii, cioè delle discendenze dei suoi zii. Vengono dallo stesso padre, vengono dalla stessa madre, ma intanto ecco, non è una famiglia perfetta. La Bibbia non ci parla di famiglie perfette. Perché? Perché la Bibbia ci parla di famiglie umane, dove chi di più, chi di meno, ma problematiche ce le abbiamo tutti. Non ci sono famiglie perfette, se non nei libri, no, di quelli di spiritualità a volte familiare, non so chi si vuole, ma la Bibbia non parla di famiglie, parla di famiglie umane, questo sì. Noè visse dopo il diluvio 350 anni, l'intera vita di Noè fu di 950 anni, poi morì, sono numeri simbolici, ricordate che sono numeri simbolici. Leggiamo ancora il capitolo 10 e lasciamo invece la Torre di Babele per la prossima volta. Dice: questa è la discendenza dei figli di Noè, Sem, Cam e Yafet, ai quali nacquero i figli dopo il diluvio. Ora, quello che noi leggiamo è la cosiddetta tavola dei popoli, che vedremo che è una modalità per l'autore sacro per in qualche modo segnare una fraternità fra tutti i popoli, una fraternità fra tutti i popoli. Perché vedremo, appunto, adesso leggeremo un po' almeno, perché tanti nomi, i figli di Yafet, Gomer, Magog, Madai, Avan, Tubal, Mesec, Tiras, eccetera, eccetera, saltiamo, vi risparmio. E versetto 5, da costoro derivano le genti disperse per le isole, nei loro territori, ciascuno secondo la propria lingua e secondo le loro famiglie, delle rispettive nazioni, i figli di Cam, Etiopia, Egitto, Put e Canaan, i figli di Etiopia, eccetera, eccetera, figli di Ramà, saltiamo alcuni versetti, attenzione versetto 8, Etiopia generò Nimrod, attenzione a costui, cominciò a essere potente sulla terra, vedete c'è sempre qualcuno che si innalza sugli altri, la storia si ripete. Egli era valente nella caccia davanti al Signore. L'inizio del suo regno fu Babele, attenzione, qui Babele. Di per sé Babele, questo fra l'altro ho trovato dei biblisti che discutono su questo, Babele in ebraico è il modo di dire Babilonia. E però qui, e vedremo anche nel racconto di Babele, che ormai è entrato così, c'è stata questa decisione un po' di tradurre con Babele, ma in realtà sarebbe Babilonia. Ed è interessante già che in un racconto mitico ci sia poi un riferimento storiografico concreto a una città particolare. Ur, Accad, Accalne, eccetera, eccetera. Saltiamo alcuni versetti, versetto 14 dice ancora Patros, Casluc e Caftor, da dove uscirono i Filistei? Abbiamo sentito parlare prima dell'Egitto, adesso i Filistei. Canaan generò Sidone, suo primogenito, eccetera, eccetera. Versetto 20, questi furono i figli di Cam secondo le loro famiglie, le loro lingue, nei loro territori e nelle rispettive nazioni. Anche a Sem, fratello maggiore di Yafet e capostipite di tutti i figli di Eber, nacque una discendenza, i figli di Sem, eccetera, eccetera. E poi, saltando tanti nomi, che sono pure importanti, no? Perché anche se alcuni nomi di questi sono naturalmente alcuni inventati, alcuni presi da località che conoscevano, però interessanti i nomi, ciascuno ha un nome. Ciascuno nel suo territorio, con la sua famiglia, con la loro lingua e secondo le rispettive nazioni, versetto 31. Queste furono le famiglie dei figli di Noè, secondo le loro genealogie, nelle rispettive nazioni. Da costoro si dispersero le nazioni sulla terra dopo il diluvio. Allora è interessante che, ricordate, questi testi vengono, la Bibbia ebraica, quello che il nostro Antico Testamento, almeno per quanto riguarda il nucleo, uno dei nuclei fondamentali che è la Torah, il Pentateuco, viene sistematizzato al ritorno dell'esilio di Babilonia. Siamo nel V-IV secolo avanti Cristo. Allora, è interessante che gli ebrei, che sono una piccola nazione, che le hanno buscate da tutti gli imperi e in quel periodo sono sotto i persiani, e quando vanno a scrivere i loro testi, mettere insieme i testi fondamentali della loro identità, sentono che la loro identità nasce nell'Esodo, nel libro dell'Esodo, nell'esperienza dell'Egitto, però sentono che devono mettere un'introduzione a quello, e scrivono le storie dei patriarchi, che fra un po' cominceremo a prendere, però sentono che a quello devono mettere ancora un'altra introduzione, che sono questi primi 11 capitoli, che parlano degli uomini, cioè il loro Dio è il Dio di tutti, che ci mette in relazione con tutti, anche con l'Egitto, che siamo stati schiavi degli egiziani, eccetera, anche con i filistei, che sono stati i nostri nemici, eccetera. Cioè, in fondo abbiamo lo stesso sangue. Ecco, non so se riesco a spiegarmi, ma mi sembra importante, no? Perché anche per noi, in tempi in cui tanti muri stanno venendo tirati su, e di tanta gente per colore della pelle, per provenienza geografica, per credo religioso, non ne vogliamo sapere niente, che se ne tornino a casa. Qui questi testi, che sono la base della fede ebraica e cristiana, ci dicono che abbiamo gli stessi avi. Abbiamo gli stessi avi. Siamo tutti figli di Adamo? Sì, e ancora di più siamo tutti figli di Noè, che viene da Adamo. Però dato che lui e la sua famiglia si sono salvati, noi tutti quanti veniamo da Noè. E quindi in qualche modo c'è una fraternità. Poi fra questi figli, vedete, c'è questo Nimrod, c'è sempre qualcuno che si fa potente, si fa sugli altri, che crea Babilonia, fonda Babilonia, e vedremo nel prossimo incontro che cosa appunto ci racconterà poi di Babilonia, di Babele. Ecco, coraggio. Sono dei testi che richiedono anche un certo impegno, mi rendo conto, ma